Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Ed eccoci qui per l'ultima afrofonia di questo 2010, anno che ha segnato il cinquantenario dell'indipendenza di un grande numero di paesi africani, occasione quindi di diversi dibattiti in Africa e nella diaspora sotto diverse angolature. Ne abbiamo parlato ampiamente in questa rubrica, dando voce soprattutto agli incontri che si sono fatti qui in Italia. E oggi chiudiamo questo ciclo vedendo l'evoluzione dell'Africa in questi 50 anni dal punto di vista cinematografico. Lo facciamo passando dal Festival di Cinema Africano di Verona, ormai il più importante in Italia dopo quello di Milano. Ma il 2010 è stato anche un anno di molte elezioni in Africa, il più critico dei quali quelle in Costa d'Avorio, che sono sfociate nella crisi per la quale si stanno cercando ancora delle soluzioni. Di questa preoccupante ombra, ma anche di alcune luci, ce ne parla Albert Mianzoukouta, il collega del programma francese Africa. Vi porteremo anche l'esempio di un paese che dalla sua indipendenza fino ad oggi è stato stabile, la Tanzania. L'ambasciatore in Italia, Salvatore Mbali, ci rivela i segreti di questa stabilità. Ma subito alcune note musicali e non perdete la compagnia di Roberto Fortunato alla parte tecnica e di Luciana Fantini in regia, così come la mia, Dulce Araújo, al microfono, e io vi porto il saluto di tutto il gruppo di Afrofonia. Ma ascoltiamo Saba Anglana, questa cantante italo-etiopica, con la canzone Matà, che ella dedica all'Africa. Ora la parola al collega Albert Mianzoukouta del programma francese Africa della nostra emittente, con tre casi emblematici delle luci e ombre dell'Africa in questo 2010, cominciando dal Kenya, da dove viene un segnale di speranza.
In Kenya la speranza viene dal fatto che dopo anni di violenze, queste violenze del 2008 che hanno segnato la fine delle elezioni presidenziali nel paese, si è deciso a processare gli autori di queste violenze, quindi la fine dell'impunità di sempre. Ci sono ministri, un ex ministro, l'ex capo della polizia keniana nella lista dei sei sospetti rivelata dal procuratore della Corte Penale Internazionale Luis Moreno Ocampo e ritenuti quindi i principali responsabili di queste violenze con oltre 1300 morti. Le accuse nei loro confronti vanno dall'omicidio alla tortura, violenze sessuali, persecuzioni e deportazione. Il secondo esempio, da qui possiamo trarre anche un orgoglio, diciamo legittimo in quanto africano, è quello della Guinea. Ha giurato in Guinea Alpha Condé, presidente eletto dopo il ballottaggio del 6 novembre scorso, nelle prime consultazioni democratiche dopo 52 anni nel paese quindi dell'Africa dell'Ovest. Condé ha 72 anni, docente alla Sorbona, che ha passato gran parte della sua vita da adulto in Francia e ha promesso che sarà il presidente di tutti, si è impegnato a ristabilire il rispetto dell'ordine dopo le violenze che hanno pure qua fatto seguito alle elezioni l'anno scorso. E poi con Condé si è impegnato pure Mohamed Saïd Fofana, il nuovo primo ministro di questo paese, a consolidare la pace e l'unità nazionale del paese e a tradurre in atti concreti gli ideali di cambiamento. Parole queste che segnano però anche una svolta in questo paese che dall'indipendenza nel 1958 fino ad oggi non c'era una alternanza politica né pacifica, quindi un segno positivo pure qua. E allora terminiamo con le ombre e l'ombra gigante, quella della Costa d'Avorio, dove il presidente resiste alla pressione della comunità internazionale, rifiuta di lasciare il potere nonostante la sconfitta alle elezioni presidenziali del 28 novembre scorso. Ha dichiarato di voler resistere alle pressioni internazionali che gli chiedono di passare la mano al suo sfidante Alassane Ouattara. Siamo forti, resistiamo, siamo coraggiosi, ha dichiarato l'ex presidente. Ombre sì, però si avvicina anche una ricerca pacifica di una soluzione di uscita della crisi che sia una soluzione di dialogo, una soluzione di mediazione negoziata.
E intanto i tre capi di Stato di Benin, Capo Verde e Sierra Leone, che sono stati in Costa d'Avorio ieri come inviati della sede AU, la Comunità Economica dell'Africa Occidentale, per aiutare a trovare una mediazione in questa crisi, sono tornati in serata in Nigeria per informare il capo di Stato nigeriano, Goodluck Jonathan, presidente di turno della sede AU, dei risultati di questa missione. Secondo la quale i due capi di Stato della Costa d'Avorio, chiamiamoli così, hanno chiesto più tempo per riflettere. E intanto anche l'Unione Africana ha affidato al primo ministro del Kenya, Raila Odinga, il compito di coordinare tutti questi sforzi dell'Organizzazione Panafricana per risolvere la crisi in Costa d'Avorio. Non resta quindi che sperare che questa missione apporti stabilità in questo paese dell'Africa occidentale, alla stregua di un grande esempio di stabilità che ora vi proponiamo, la Tanzania, indipendente dalla Gran Bretagna dal 61 sotto la leadership di Julius Nyerere, detto Mwalimu, ossia il maestro. Per sapere i segreti di questa stabilità, John Baptist Tumuzime del programma Inglese Africa, sempre della nostra emittente, ha intervistato l'ambasciatore in Italia, Salvatore Mbali. Ascoltiamolo nel doppiaggio di Alessandro Di Carolis.
La Tanzania è uno dei pochi paesi africani che hanno avuto una stabilità sin dall'indipendenza. A che cosa si deve questa stabilità?
The stability in one way or another has something to do with our unity which was built by our father.
La stabilità ha a che fare in un modo o nell'altro con l'unità che è stata costruita dal nostro leader, il compianto Mwalimu Julius Nyerere. Egli ha fatto molto per unire le persone del nostro bel paese attraverso la sua saggezza e la sua arte della leadership. Nel suo sforzo per costruire la Tanzania ha fatto a suo tempo diverse mosse strategiche che hanno contribuito o attrezzato il paese con strumenti di stabilità politica. La più importante di queste mosse è stata quella di stabilire l'identità nazionale. Egli portò il paese ad adottare il Kiswahili come lingua nazionale. Contrariamente all'inglese, il Kiswahili è qualcosa di nostro. Adottandolo nel 1962 come lingua nazionale, ha dato un qualcosa di distintivo all'identità nazionale. E con la diffusione dell'educazione, altra mossa di Nyerere, il Kiswahili si è diffuso in tutto il paese, che ha contribuito a oltrepassare la barriera della comunicazione tra le 120 tribù del paese che usavano ognuna la propria lingua. Inoltre, il Kiswahili passò ad essere usato a tutti i livelli, nei discorsi ufficiali, nelle scuole, nelle università, nello sport, nel mercato, nel lavoro, a casa, e tutto questo ha contribuito alla sua diffusione. Mwalimu Nyerere ha elevato il Kiswahili ad un tale livello che è oggi parlato in diversi paesi della regione, Africa centrale, Africa orientale e anche in Europa e nelle Americhe. Questo per dire che non c'è una lingua africana così conosciuta e parlata come il Kiswahili. Secondo i dati di cui dispongo, il Kiswahili è parlato da più di 100 milioni di persone nel mondo. Tanzaniani e africani continueranno a ricordarsi di Nyerere per il suo contributo all'unità delle persone attraverso l'uso del Kiswahili. Julius Nyerere ha unito i tanzaniani anche attraverso il servizio militare. Giovani di varie parti del paese erano messi insieme in campi ove ricevevano idee sul nazionalismo, sul patriottismo, sulla coesione nazionale, eccetera. Oltre a questo, tutti i leader governativi che sono succeduti a Nyerere, da Muimi a Nkapa all'attuale presidente Jakaya Kikwete, continuano a predicare e a promuovere l'unità, l'uguaglianza, la giustizia, la stabilità politica e la coesione nazionale come parte degli insegnamenti di Nyerere. Ecco perché la Tanzania è oggi un paese stabile e sicuro. Ma per concludere la risposta alla sua domanda, mi piacerebbe sottolineare anche i matrimoni misti tra diverse tribù del paese come uno degli elementi che spiegano la stabilità politica in Tanzania. Tanzaniani di diverse tribù come gli Ngoni, i Chaka, i Makonde, i Nyakyus, Hehe, eccetera, si sposano gli uni con gli altri. Per esempio, io sono del sud della Tanzania, sono Ngoni, ma mi sono sposato con una donna di Arusha nel nord del paese.
Ah,
great. Io marito è Masai.
Yes.
Ah, that's great.
E non credo che se faccio uno sbaglio i miei cognati mi picchieranno, no.
No, they will not. They will not at all.
Insomma, questo per dire che i matrimoni misti hanno rafforzato l'unità nazionale e allontanato il tribalismo.
Nelle elezioni legislative dell'ottobre scorso, questa stabilità politica di cui lei parla è stata un po' minacciata da alcuni candidati che hanno cercato di usare il fattore religioso per guadagnare voti. Qual è la sua opinione a riguardo?
As far as I'm aware, there was no candidate who used the religion as a tool.
Non mi risulta che ci siano stati candidati che abbiano cercato di usare la religione come strumento per guadagnare dei voti o che abbiano vinto in base a questo. Molti tentano di usare la stregoneria o aspetti che possano dividere per guadagnare voti, ma normalmente rimangono frustrati perché i tanzaniani sono molto uniti per lasciarsi dividere da temi come la religione, la razza, i gruppi etnici. Così gli aspiranti a questo tipo di cose scoprono ben presto che non danno risultati.
This next truth, and they never venture into that losing trap.
La Tanzania è stata governata da un unico partito dal 1965 al 1989, quando è subentrato il multipartitismo. Che impatto ha avuto il multipartitismo sul piano politico, economico e sociale?
No big impact on the Tanzanian society.
Non ha avuto nessun impatto economico, politico o sociale. Dal punto di vista di molti tanzaniani, anche se il paese è stato governato da un unico partito, il cambiamento di leader, generalmente ogni 10 anni, ha sempre portato cambiamenti e continuerà ad apportare cambiamenti nello stile della leadership, mostrando che anche all'interno del monopartitismo possono esistere caratteristiche del multipartitismo. In effetti esistono vantaggi del multipartitismo, nel CCM le persone sono molto contente con questo ed è per questo che ci sono dentro lo stesso partito dibattiti, lotta contro le mazzette, contro il malgoverno e tutto questo è appoggiato dai pochi membri dell'opposizione.
Era quindi l'ambasciatore della Tanzania a Roma, Salvatore Mbali, sulla stabilità e sicurezza di cui il suo paese è un esempio in Africa. E adesso una breve pausa musicale, poi torniamo qui in studio con Afrofonia.
Bandie, montagne, teilaite, taguna, samande, taguna, samabai, wurnare, bereu, teitelsina, ber. Sampulo, beilo, yatulo, sampulo, beilo, yatulo, buketup, mom, sabok, pate, sampulo, beilo, yatulo, sampulo, beilo, yatulo,
sampulo veilo yatulo bukata mom sabappa te sampulo veilo yatulo.
Queste erano note della colonna sonora del film Ramatou, o Yen, come è stato tradotto in alcune lingue, un film di uno dei più famosi registi del cinema africano, il senegalese Djibril Diop Mbembeti, che è morto alcuni anni fa. E con queste note entriamo nell'ultima parte dell'afrofonia di oggi, 50 anni di indipendenza di diversi paesi africani viste dal cinema, questo è il tema che trattiamo ora. E con noi al telefono c'è Rossel Lomuncio del Centro Missionario Diocesano Mlal di Verona, che da 30 anni organizza una rassegna cinematografica africana ormai divenuta festival, l'ultima edizione dei quali si è tenuto dal 12 al 21 novembre scorso e che nell'ambito del cinquantenario dell'indipendenza si è associato al processo che vuole rendere il cinema e la cultura africana sempre più indipendente e capace di innovazione. Salutiamo Rossel Lomuncio, alla quale ringraziamo di essere con noi al telefono, e chiediamo subito che contributo si può dire che il cinema africano abbia dato alla crescita dell'Africa in questi 50 anni di indipendenza.
Buonasera a tutti. La domanda è interessante perché di fatto il cinema africano è nato insieme all'indipendenza. In questi 50 anni il cinema, i pionieri, i grandi padri della cinematografia africana hanno raccontato l'Africa che era e l'Africa che stavano vivendo. Quindi dal punto di vista non solo politico, economico, quello che stava accadendo, ma soprattutto l'evoluzione culturale che in questi 50 anni l'Africa ha attraversato.
E, Rossella, voi con il festival avete voluto, come dicevamo poco fa, associarvi al processo che vuole rendere il cinema e la cultura africana sempre più indipendente e capace di innovazione. In che modo lo fate esattamente?
Il Festival del Cinema Africano fino a qualche anno fa era una rassegna, poi abbiamo pensato che fosse interessante poter far diventare un festival in cui la gente italiana, in questo caso di Verona, potesse verificare con i propri occhi la ricchezza di questi racconti sia dei vecchi cinematografici, insomma, registi e critici, ma anche dei nuovi, di quelli che vedono l'Africa di oggi come la vorrebbero. Noi proiettiamo i film della cinematografia africana del momento, ma anche con retrospettive sia per le scuole sia per la cittadinanza, eventi di approfondimento, dibattiti. Quest'anno ha visto anche il confronto tra vari festival che si sono incontrati, direttori di festival che si sono incontrati, che hanno raccontato un po' come è cresciuto la cinematografia africana, ma anche attività di formazione, attività con le scuole, nelle scuole, e anche attraverso per esempio Afriradio insieme con Nigrizia Multimedia. Abbiamo cercato di raccontare l'Africa, più che raccontarla, dare la possibilità che si potesse raccontare da sola, con anche i nuovi registi africani, ma soprattutto anche registi africani che stanno lavorando tantissimo per raccontare la propria Africa, o le Afriche in questo caso.
Quindi da 30 anni questo cinema è presente a Verona. Che traccia ha lasciato nella gente che segue il festival da anni? C'è qualcosa di visibile, di palpabile, che possiamo dire questi sono i frutti di questo sforzo trentennale?
Ormai sanno a Verona che la terza settimana di novembre c'è il Festival del Cinema Africano. Aumenta sempre di più il pubblico dei ragazzi. Quest'anno siamo arrivati a circa 3.000 studenti. Quest'anno abbiamo avuto l'onore, possiamo dire, di accompagnare una giuria di studenti di scuole diverse che hanno potuto vedere tutti i film proiettati per le scuole e dare un loro giudizio, e ci hanno sorpreso scegliendo un film molto particolare, un film di fantascienza, perché ci sono stati dei registi che hanno parlato del futuro dell'Africa in chiave di fantascienza, ma ha lasciato soprattutto la possibilità di, e questo lo possiamo dire in questi anni, la possibilità di vedere un'Africa diversa da quella che magari i mass media raccontano, una dolcezza, una capacità di comunicarla, questa Africa come risorsa, e che possiamo vedere ogni anno in sala, sempre più gente che cerca di conoscere l'Africa con un occhio diverso, ecco, non soltanto delle carrette del mare o soltanto dalla cronaca nera dei giornali, dei mass media in generale.
E so che quest'anno avete coinvolto anche la diaspora africana nel nord Italia, che ha avuto il pregio di attribuire un premio anche la diaspora stessa.
Sì, perché abbiamo visto che c'è una produzione molto interessante sia della diaspora africana sia di registi italiani che insieme a registi africani hanno guardato questo, il tema della migrazione. La sezione quest'anno si chiamava proprio Viaggiatori e Migranti e hanno attribuito il premio una rete di associazioni che a Verona si è ricostituita dopo un po' di tempo. Questa rete si chiama Nella mia città nessuno è straniero, e una rappresentanza delle associazioni ha potuto verificare un po' con i propri occhi questa produzione e ha dato il premio a Soltanto il mare di Dagmawi Wimmer.
Ecco, Rossella, sì. Quindi da 50 anni il cinema africano, coetaneo dell'indipendenza o leggermente più anziano questo cinema, parlavamo di luce e ombre dell'Africa in questi anni, che luce e che ombre vengono dal cinema, che è un'arte di luce poi?
Diciamo che l'Africa, la cinematografia africana riesce a, per esempio quest'anno ci sono stati dei film che hanno sorpreso i partecipanti a questo festival, perché ci sono stati dei musical e quindi hanno fatto per esempio Il Trasporto in Comune, un bellissimo cortometraggio in cui era proprio un musical della più classica immaginazione, no? Musica, canti e balli, e questo qui ha fatto vedere quanto alla gente che immaginava l'Africa sempre con un'immagine triste di fame, di altro, invece quanta ricchezza, quanta allegria, quanta comunicatività riesce a dare. La cinematografia africana però alcune volte, e questo anche a sentire i critici che ci hanno accompagnato in questa edizione, alle volte può contribuire a mantenere alcuni stereotipi. E questo alle volte può non aiutare il processo di integrazione che con questo festival stiamo cercando di portare avanti nel nostro territorio.
In che senso mantiene stereotipi?
Alcune volte riesce a raccontare del proprio continente solo alcuni aspetti, molto pesanti, senza alle volte problematizzare, senza mettersi nei panni di quei telespettatori che non hanno la possibilità di decodificare il linguaggio cinematografico, per cui ci sono situazioni di violenza molto forti che i nostri telespettatori, se non c'è una mano che guida anche la lettura del film, può mantenere lo stereotipo del villaggio, del buon africano, tutti gli stereotipi dell'antica cinematografia europea quando guardava l'Africa.
Quindi un punto interessante da discutere, per questo ci sono i dibattiti che accompagnano i festival. Stiamo camminando verso la fine di questa trasmissione di Afrofonia e noi vogliamo ringraziare Rossella Lomuscio, che ricordiamo è coordinatrice dell'Ufficio Educazione e Formazione del progetto Mondo MLAL, che è questa ONG di cooperazione con l'Africa e l'America Latina. Rossella, grazie, un augurio di buon anno da tutto il gruppo di Afrofonia.
Grazie. grazie a voi.
Arrivederci. E alla prossima, al prossimo festival.
Al prossimo festival, grazie.
Grazie infinite. E noi con questo concludiamo Afrofonia di oggi, ringraziando Roberto Fortunato e Luciana Fantine, che stanno dall'altra parte del vetro e che vi hanno portato questo programma fino alla vostra casa, alle vostre case. E vi auguriamo tutti insieme al gruppo di Afrofonia un buon anno 2011. Questa è la nostra ultima trasmissione di quest'anno e vi ricordiamo che saremo di nuovo con voi mercoledì 5 gennaio 2011. Intanto rimanete in compagnia di Miriam Makeba con la canzone African Convention e poi il seguito ai programmi di 105 Live l'Africa, la radio vaticana in diretta.